Bene, bene, abbiamo sentito anche le percentuali, sempre momento di grande attenzione. Allora, caro Stefano Palomeni di nuovo, ben ritrovato.
Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti.
E c'è ciao con Marco. Noi Andrea Piervincenzi, ce l'ha fatta.
Ragazzi. Ciao Andrea.
È riuscito in mezzo al traffico.
Mezzo ai trattori.
Ciao Stefano.
Mamma mia.
Stavo in mezzo ai trattori. Veramente,
no, cioè, ci sono i trattori, noi stiamo vivendo.
Però
questo,
grande rispetto.
Grande rispetto, però insomma ci complicano un po' la vita, possiamo dirlo, no? Con grande affetto. Cioè,
la praticabilità della città.
Già Roma è proprio un disastro di suo normalmente, figuriamoci con i trattori. Allora, c'è comunque Fabrizio Ferrari collegato con noi, attenzione perché Pier Vincenzi c'è una cosa che ti deve dire subito, tra pochissimo, però presento anche... Ci sei Fabrizio, dove sei? Ci sei?
Ci sono.
Ah, non ti sentivo. C'è pure il portierone Simone Braglia che è scatenato, avvelenato col gioco dal basso.
Mentre è
successo la questione della Lazio col Bologna, lui mi ha scritto messaggi, era incazzato nero, dice non si può prendere un gol così.
Perché Simone sei così arrabbiato? Perché?
Simone.
Ma Simone. Perché? Perché è ora di finirla questo gioco dal basso.
Basta, diciamo.
Ma sì, adesso è ora di finirlo. Lo fanno pure alle Maldive ormai il gioco dal basso.
È veramente è vero, anche Moriero.
Pratica
il calcio dal basso pure lì. Parte dalla riva, arriva fino al mare.
Agli atolli.
Braglia, hai capito?
Ma sì, ma no. Il discorso dal basso deve iniziare dal basso, se vogliono devono iniziare i difensori, il portiere deve fare il portiere, poi per l'amor del cielo nulla preclude il fatto che comunque sia ci sia una componente anche del portiere che qualora ce ne sia l'esigenza possa iniziare la palla col piede, però ultimamente ne abbiamo viste troppe di topiche dei portieri e così si mette in crisi un ruolo, cioè, Provedella, a Ederson, a Falcone, a Skorupski. L'incidenza degli errori comunque possono portare anche a mettere in crisi un ruolo e coloro che li commettono l'errore e anche gli obiettivi della rispettive squadre, perché comunque credo che ci sia un limite a tutto,
un limite
che
a
si
tutto.
Esagera il troppo storpio, dice il proverbio.
Allora c'è anche Ricky Buscaglia, telecronista da Zone. Ciao Ricky, ben trovato, buon pomeriggio.
Che equilibrio un po' questa trasmissione.
Sì, perché, ciao, io prendo i popcorn come sempre.
Hai ragione, Ricky. Però.
Abbiamo già dato, detto Ferrari.
Ti sei perso tutto, Ricky.
Sono arrivati in ritardo, i popcorn sono finiti. No,
però non si può escludere in questi 15 minuti perché poi
però,
sono quelli decisivi.
No. Lancia un tema velocissimo, voglio sentire un vostro pensiero che lo dice Braglia, perché adesso al di là delle battute e tutto, il calcio dal basso ormai viene praticato da tutti e insomma si inizia dal basso, l'azione, lo sviluppo, eccetera, quello che volete. Però in effetti è anche vero quello che dice Simone, cioè gli errori sono tanti e cominciano ad essere anche frequenti e soprattutto ci sono dei portieri che vengono messi anche in difficoltà. Mi ricordo anche Sommer, se ne parlò tanto del portiere che non sapeva giocare con i piedi,
sì,
però questo tra i pali è un fenomeno.
Però un po' un piede ordinario ce lo deve avere in Serie A, anche un portiere, scusa, quindi Braglia,
dici,
non sono d'accordo.
Non sei d'accordo con Braglia.
Cioè è vero che lì Provedella, adesso non ha fatti specie, che
Luis
Alberto gli dà una pallaccia, però ci stanno i lati del campo, Braglia, ci sono i lati del campo.
No, ma lui Provedella lì vuole passare.
Ma che vuole fare?
Vuole passare a Marusic.
No,
guarda come mette il piede. Guarda come mette il piede.
Simone,
lo mette piegato
tu che sei
per
stato
far
un
passaggio.
Grande portiere, no? Lì ci sono i lati del campo. Bagnoli che ti dice, cioè, vai sul lato del campo.
Bagnoli entrava con l'ombrello yemenana, secondo me, al portiere se faceva una cosa del genere.
Vabbè,
ragazzi,
lì c'era poteva prendere con le mani, Braglia.
State buoni,
Al di là della provocazione di Stefano, però io dico che allora l'esagerazione è proprio l'orrore di Provedel, che comunque non è il primo, perché se andate a vedere Ederson in Coppa, in Champions con le Copenaghen. Se andiamo indietro un attimino, Scherni, quando la Juve è stata eliminata per un passaggio tale e quale a Provedel. Quindi il problema di fondo è che a me avevano sempre insegnato che centralmente le palle, giustamente come dice Stefano, non vanno mai date. Però l'esagerazione è proprio quello, cioè il fatto di cercare ostinatamente, va bene, di giocare la palla anche
Secondo me, e sento pure Ferrari e Buscaglia e Pier Vincenzi, secondo me c'è ormai proprio una cultura che è stata insegnata ai calciatori, perché guardate che pure gli stessi centrocampisti, rivedete l'azione, vanno dietro, appoggiano al portiere, il portiere lì non la vuole spazzare, la vuole giocare al compagno.
Marco è l'unico in quella zona, tu crei la superiore numerica proprio col portiere,
ma nell'emergenza la butti via.
Ma nel caso della Lazio là in quella situazione
la butti via, la butti via, ma la butta via il difensore, il centrocampista, dai, che fai, rimetti in gioco il portiere, dai.
Tanti allenatori, Marco, quando la squadra avversaria ti viene a prendere così alta, si appoggiano sul portiere, che solitamente gli attaccanti non vanno a pressare perché si accoppiano con gli altri
giocatori.
Luis
Alberto gli dà una palla col coniglio, eh?
Ovviamente, cioè, più il centrocampista, come ha detto Simone, è successo a Szczęsny, si schiaccia ed è molto piatto col corpo, e più lì si dice stai in galera perché non esci più da quella situazione là, e il portiere lì deve fare la scelta di calciarla. Però tutti gli allenatori lo fanno, perché ha anche grandi vantaggi, perché se esci da una pressione alta poi ti distendi e vai di là. Quindi non è che gli allenatori sono pazzi e si suicidano.
No, io non ho detto che sono pazzi.
Capito? Ma cioè, non anche mi permetto dei vantaggi. Di dirlo. La costruzione dal basso ti porta anche a costruire un'azione che, se salti la prima linea di gioco,
dovresti giocare la teoria dell'equilibrio di John Nash. Il dilemma del prigioniero. Cioè, nel senso che
a volte devi fare la scelta.
Butta dall'altro il campo, no? Se la tu metti, ma è più probabile che
lì decide il portiere, lì decide il portiere, ma la responsabilità è sempre dell'allenatore, perché è l'allenatore che c'ha quella richiesta lì.
Sì,
vabbè,
ma è così, quello che dico prima.
L'allenatore poi dopo, però, quando sbaglia un portiere, gli dice ha sbagliato il portiere.
È quello invece un grande allenatore dice ho sbagliato io perché è una mia richiesta.
Sì. Ok, ma aspetta, quante volte l'hai sentito dire?
L'ho sentito da Gattuso in un Lazio-Napoli 2-3 anni fa.
Fammi sentire pure Buscaglia e Ferrari su questo tema velocissimo. Dai, Buscaglia, tra l'altro tu mi sembra che hai raccontato la Lazio, se non erro.
Sì, confermo.
Vai.
Sì, confermo. Ma è su Provedel o sul discorso in generale?
Ah, anche su Provedel, generale, perché io...
Vabbè, Provedel poteva fare meglio e siamo perfettamente d'accordo. Sono d'accordo anche con Stefano, la palla di Luis Alberto è tutto fuorché pulita. Detto questo, non si torna indietro. Cioè, il ruolo è questo adesso, il portiere 3.0, prima doveva parare, poi doveva parare e palleggiare, adesso deve parare, palleggiare e impostare. Ma perché a Coverciano insegnano questo? Io ho un collega che, beato lui, ha passato il test per entrare a far parte della classe di match analyst e lo dice, cioè insegnano De Zerbi, punto. Quindi non si torna indietro, perché i vantaggi sono enormemente superiori. Il calcio è diventato un calcio funzionale, un calcio di superiorità numerica in varie zone del campo, anche in quella zona del campo lì. Poi è messo impiccato il portiere, vero, verissimo, ma non si torna indietro.
Ferrari.
Prima. No, io la penso molto come Andrea Piervincenzi sul fatto dello specifico di Lazio-Bologna. Lì gli dà una pallaccia a Provedel, per cui certo lui la poteva spazzare se gliela dà male, però probabilmente se l'aspettava rasoterra meno difficile lì sul momento.
Ma lui non la vuole spazzare, ragazzi, se voi rivedete il piede, di come mette il piede, era per appoggiarlo all'esterno. C'è ormai nella testa del portiere di fare questo, non di spazzarlo.
Però ha ragione Ricky, cioè non torni indietro. Un portiere,
ma io
che
non
oggi,
sto dicendo che cioè voi siete però eccessivi in un altro senso.
No, però...
cioè chi ha detto che devi tornare indietro? Nessuno dice di tornare indietro, ma ci sono delle situazioni dove vanno
situazionale, lì in quel momento proprio deve decidere quello che ha detto, è una pallaccia, via. Basta,
ma non lo
bene.
Decide per quale motivo? Perché non lo decide?
Laterale, via. Fuori dal campo si ferma il gioco. Non sbagli mai.
prego, Ricco,
sì.
Prego.
Sì, scusa. No. Il portiere deve ragionare come un difensore. Il difensore, ci sono dei momenti in cui tira la palla in tribuna. Quello di Provedel è un errore concettuale. Okay?
Esatto, concettuale, è vero. Sbaglia la scelta.
Se si gioca così, il rischio c'è. Ma su 40 azioni costruite dal basso, cioè 39 te ne escono, Cioè la verità è questa, perché poi noi guardiamo semplicemente quando, perché è ovvio, sbaglia il portiere, questa è la legge più antica del calcio, sbaglia il portiere, gol, come una volta era sbaglia il libero, più o meno gol, cioè è ok, e adesso al portiere è stato chiesto ulteriore sforzo anche di impostazione e decisione, e quella era una palla.
Io sono d'accordo con Righi, Marco, perché il calcio va verso questa direzione.
Non è che bisogna essere a favore o contrario,
pensa
è così.
Che... È vero quello che dice Ricky, ha parlato del suo amico che è diventato match analyst, poi tra l'altro Andrea lo
no,
è.
Io lo so, ho preso pure al commerciale, è vero quello che dice Ricky.
E credo che proprio ci siano informazioni da parte dirette su giocatori, ma questo sa giocare quando parla nel portiere?
Ma non hai sentito?
No, sa giocare con i piedi, se no non lo prendono. E quindi quello che dice Ricky, anche sono d'accordo in parte con quello,
guarda che nei settori giovanili di Simone, e ragazzini,
però il calcio va verso questo tipo di reazione perché è una possibilità in più per tagliare, per andare dall'altra parte del campo in 8 secondi, perché se tu il primo pressing lo salti
ieri sera ci
ti distendi.
Ieri sera
tu mi devi saltare la prima linea di gioco.
Ieri sera mi raccontava Calisti che nel settore giovanili, i ragazzini, se c'è un portiere bravo non è che domandano se è bravo a parare, no, sa giocare con i piedi.
Esatto,
certo.
Hai capito, Simone? Ti devi arrendere
cosa, però, che
a questa evoluzione,
no,
del
ma
mondo.
Ascoltate una cosa, non facciamo di tutta l'erba un fascio, perché il mio concetto non è Stefano, allora vogliamo fare la polemica, facciamo le polemiche, però se vogliamo essere costruttivi, il mio intervento non era di negare il gioco dei piedi del portiere. Io ho detto che stiamo esagerando, sì, perché stiamo andando oltre i limiti.
Ti ho dato ragione,
voi state
amica.
Parlando nei vostri commenti, state tutti dicendo se, ma l'ipotesi se non esiste nel calcio, bisogna andare con delle certezze. E il fatto di iniziare dal basso tante volte, va bene, ha posto le squadre, va bene, in discorso di negatività piuttosto che positività. Perché Andrea dice se salti la prima fase, ma la devi saltare, la prima fase. Non tutte le squadre riescono a saltarla, perché non tutte le squadre hanno concettualmente. Poi il fatto di dire e di esagerare i settori giovanili, nei settori giovanili, soprattutto in tenera età, va bene, iniziano già a insegnare ai portieri il problema del giocare dal basso. Ma se un portiere sbaglia a livello di settore giovanile, non ha la responsabilità di gestire l'errore. Non ce l'hanno i portieri che giocano in Champions League, figuriamoci a livello di settore giovanile. Io dico che stiamo esagerando da questo punto di vista. Poi non dico che non bisogna iniziare dal basso,
No, poi allora, aspetta, dai, Marco, poi andiamo a dire tema, che gli allenatori che ricercano qua, questa cosa, cioè i De Zerbi, Thiago Motta, lo stesso Simone Inzaghi, stanno avanti a chi a Napoli è stato cacciato via ieri, ad Allegri.
Beh, Bologna ha fatto due
volte. Cioè, ci sono degli allenatori che.
Bologna pure col Sassuolo ha fatto anche in casa due volte.
Si è buttato la palla dentro con Skoruski. Però il Bologna, quando fa quella costruzione.
Anche
lì,
con Lecce ha rischiato.
Ed esce anche il gol di c'era Righi a Roma, no?
Sì.
Il gol di Zirkzee viene perché loro rischiano quella giocata lì prima. E poi vanno praticamente di prima.
Vabbè,
vanno dall'altra
la
parte.
Scoppiata, dai, su.
Io ho notato una cosa domenica vedendo Lazio-Bologna.
Ma hai visto il Bologna con che personalità?
Sì, io ho notato una
va
cosa.
A giocare dal basso.
Sin dal
secondo
primo
tempo,
tempo
ha preso il campo.
Sì, io però ho notato una cosa. Sin dal primo tempo.
Sparita la Lazio.
Sin dal primo tempo, fatemi dire questa cosa. Io ho notato una cosa. Il Bologna, quando c'aveva la palla la Lazio, pressava altissimo. Veniva proprio dentro l'area sistematicamente a venire a prendere quando doveva ripartire la Lazio. E io ho detto, questi oggi dagli e dagli il goccio fanno questo tipo di gol. Era un Bologna altissimo.
La Lazio ci ha messo
ma è giusto,
lascia perdere che la Lazio ci ha messo
perché
suo.
Tu sai che la Lazio, non avendo per esempio Savic,
perché sanno che fai sempre quel tipo di gioco, ti venga a prendere alto, dai prima, dai
lì,
dopo lo fai.
E lì Marco
lo fai.
Devi essere
siccome
bravo.
Non c'ha fenomeni dietro, non c'hai fenomeni.
Però lì devi essere bravo, che è l'Inter, perché è la più brava a fare questo? Perché l'Inter riesce a rompere le marcature quando la vai a prendere uno contro uno. Inzaghi è bravissimo, ti muove la squadra avversaria e si distende dall'Inter in contropiede, sì, quando esce dalla prima
comunque
posizione.
Comunque io ancora non dimentico le parole di Buscaglia a inizio stagione, quindi onore
del Bologna.
Del Bologna, sì.
Senti, Calzona, Pier Vincenzi, Calzona, pensiero veloce, allora, dai.
Io ho fatto il secondo in Slovacchia, tra l'altro, prima che lui arrivasse. Allora, secondo me tra il primo e il secondo ci sta talmente tanta differenza che io non lo considero neanche lo stesso mestiere.
Ah, addirittura.
Perché? Dicevo prima,
non la pensi come Ferrari,
però,
questa
però,
cosa
no, però ha fatto il CT lui adesso.
Sì, ma il CT è un'altra cosa. Io ti dico una cosa: che la responsabilità decisionale che ha il primo ti distrugge a livello psicologico in certe piazze. Quindi, De Rossi è diventato allenatore quando non per quello che ha portato tatticamente, che ha cambiato la Roma, ma perché ha fatto uscire Lukaku al 45esimo, e lì si è portato avanti. la squadra dalla sua parte, perché attacchi tra virgolette il più forte, e allora dimostri leadership, capacità di condurre un gruppo. Se Calzone arriva da secondo, conosce l'ambiente e si crea questa simmetria tra lui e i calciatori, dove uno non sta più su, perché le gerarchie quello richiedono, no? Che un allenatore decide, secondo me anche con le conoscenze tattiche, che ne avrà tanti, perché questo c'ha le esercitazioni di Sarri, le esercitazioni di Spalletti, metodologia di uno e dell'altro, palle inattive, ci avrà un quaderno così, ci avrà mille pagine, quindi lui sul campo settimanalmente sicuramente non sbaglia niente, ma tra il dire e trasmettere alla squadra che il giocatore ti segue, cioè Osimhen te deve seguire, se tu gli dici fai così, devi far così, se invece non ti considera un top, tralascia e la squadra non la vedi più.
E quindi Calzona panchinerà Osimhen.
Io ti dico che per, secondo me, per allenare ad altissimo livello la prima cosa è la capacità di gestire un gruppo.
Hai capito, Ferrari? Sentito?
Perché tatticamente se ti crea uno staff valido,
non so,
ce la fai.
Sentiti, Andrea.
Prego Ferrari, detto, vai veloce, veloce.
L'esperienza da primo allenatore l'ha avuta, perché è un anno e mezzo che è CT della zona.
Però fa il CT una cosa, fa l'allenatore un'altra.
Ti vedi quattro volte l'anno, capito?
Pure questo è bello. Fare il CT una cosa, vabbè, fare l'allenatore,
cioè, Lobotka nella Slovacchia, cioè, come qualitativamente i risultati di Lobotka sono simili a quelli di, che aveva con Spalletti, cosa che non ha mostrato con Mazzarri.
Sì,
con
ma la domanda mia, Fabri, è questa: se al 60esimo Osimhen sta facendo male, lui tentenna o
lo toglie,
o lo toglie?
Calzona,
questa è la domanda.
Sì, lui personalmente fa.
Tu dici personalmente lo toglie, cioè dal punto di vista della personalità lo toglie.
Aspetta,
ti sentiamo malissimo, Fabrizio. Aspetta, Righi, vengo un attimo da te. Righi, ti sentiamo malissimo, mettiti un po' meglio, Fabrizio. Righi?
No, è il manifesto programmatico, l'ha detto Pier Vincenzi. Io sottoscrivo tutto. E potrei portare degli esempi, non li faccio. Ma cioè, facciamone uno che conosciamo tutti, Villas-Boas, ragazzi. Cioè da secondo un fenomeno, da primo allenatore così. Cioè la verità è questa, cioè a un certo punto la responsabilità che ha il capo allenatore a livello di gestione, credo che sia questa la parola chiave, crea tutta la differenza del mondo, ma credimi, non soltanto ad alto livello, pure a basso livello. Non voglio fare esempi, ti ripeto, anche perché magari è gente che conosco, però è così, cioè è assolutamente quello, l'enorme differenza tra un secondo allenatore che, confermo, a livello di campo ha tutto e non sbaglierà niente, e un primo allenatore che deve prendere delle scelte forti e soprattutto deve gestire un gruppo. E più si va in alto, più non hai solo calciatori, ma hai delle aziende individuali.
Braglia, mancava un po' il tuo passaggio.
Ma sono d'accordo su quello che diceva Andrea, ma non è solo l'allenatore, serve anche uno staff tecnico vicino all'allenatore. Gli esempi ne abbiamo, no? Juve, Milan è in testa, cioè ci sono degli staff tecnici che a livello di supporto la parte manageriale spetta all'allenatore, le scelte spetta all'allenatore, ma ci sono anche gli staff appresso l'allenatore che devono dare una mano in quello che è l'ottica di gestione di un gruppo, perché gli equilibri sono veramente labili. Adesso chi era Ricky che ha detto aziende individuali, i giocatori oggi con i propri agenti sono tutti aziende individuali, ha ragione, e che quindi occorre a livello di gestione sia l'allenatore, ma non solo l'allenatore, anche lo staff tecnico. E in questo il Napoli non so quale staff tecnico possa avere, sì c'è il presidente, ma però vedo grandissime difficoltà da parte di identificare un discorso di continuità nel Napoli, quando fino ad oggi la squadra non ha perseguito e non ha soddisfatto quello che è in pieno l'esigenza della piazza e di quello che ha fatto in passato.
Questo è un passaggio buono,
aggiungere una cosa.
Sì, prego. No, questo è un passaggio, dicevo, a proposito di Napoli, scusami e chiudo, è per quello che secondo me si sperava in Hamsik, cioè anche come raccordo a proposito di apporti eccetera, quindi insomma, ti lascio la parola, scusami.
No, ho capito benissimo, prego. Fabrizio,
io diamo per scontato che De Laurentiis sia uno sprovveduto, che abbia preso un allenatore, io sono convinto che ha parlato con Hamsik e così come ha parlato anche con Lobotka, per capire se lui poteva essere un allenatore oppure se se è soltanto un secondo. E non, però guardando in passato, Mourinho ha fatto il secondo a Robson, ha fatto il secondo a Ancelotti, a Sacchi, Antonio Conte ha fatto il secondo a Di Canio, cioè a De Canio. Cioè, alla fine ci sono allenatori che sono partiti da fare allenatori in seconda e poi sono diventati allenatori. Secondo me il passaggio di CT la dice lunga, e se Hamsik ha convinto Laurentiis, evidentemente avrà avuto dei buoni numeri per farlo.
Non è che lo stiamo bocciando a prescindere, al contrario, cioè stiamo dicendo qual è il passaggio chiave per farlo diventare un top. Non è che stiamo bocciando a prescindere, anzi, siamo tutti qua curiosi di capire, perché alternativamente nessun secondo può diventare un primo.
No, però c'è da dire che
secondo e primo c'è la differenza, se no non possiamo fare.
Righi, c'è da dire che comunque è debole già di suo quando entra a Napoli, per questo tanti allenatori stanno rifiutando Napoli, cioè Conte mica va a Napoli in questa situazione con un presidente che sta creando dei problemi. Poi ti dico, ma se mercoledì quando gioca col Barcellona?
Domani.
De Laurentiis fa queste, ultimamente sta scendendo un po' troppo negli spogliatoi, che facciamo? Perché Spalletti ti ferma, presidente non entra, lo spogliatoio è sacro,
lo fa quasi da 20 anni sistematicamente.
Quando si parla di gestione,
ecco, Calzona che fa? Calzona fa, ecco, prego, te lo dico io, non c'ha il coraggio, non ha, quando si
tu
parla di
non ce l'ha, io non lo conosco, non posso dire
ragazzi
questo.
Il carattere forte. Conte, quando fece uscire Lautaro 4-5 anni, quando era 3 anni fa, sì, Lautaro gli ha detto devi stare zitto, muto, fenomeno del cazzo, vai in panchina davanti a tutti. Me lo ricordo io, gli ha detto così, ci ha detto mettiamo subito le cose in chiaro, qui decido io. E queste cose portano l'allenatore poi anche a migliorare sul campo, perché quando tu porti qualcosa, il giocatore ti segue, perché tu sei, cioè tu sei,
diciamo così, che possiamo riassumere così. Sì.
Cioè, la mia paura è che lui non è primo.
Io sono d'accordo con le considerazioni di Ricky, anche di Andrea e in parte anche quelle di Fabrizio e di Simone, non per dare ragione a tutti, però possiamo riassumere così, che dipende, almeno da quello mi sono fatto un'idea ascoltando tutti i pareri e le considerazioni, dal carattere, dalla personalità del secondo, di come sei.
Sì,
e
sì,
in un gruppo, te lo dico da ex calciatore, il calciatore percepisce al volo,
ti pesa
se
subito.
Sei un portatore di birilli, adesso per dirla tradotto proprio in parole povere, oppure uno che si fa rispettare, e secondo me è lì l'approccio.
Fai lo scatto.
E quindi siamo in attesa, come ha detto Ricky, con grande curiosità di vedere come Calzona De Rossi si è imposto alla grande.
Voglio fare una domanda a Simone prima di salutarlo, perché sto chiudendo il blocco. Simone, un flash su Pioli, poi ci ritorneremo verso il finale della settimana. Il suo destino è segnato o è appeso a questa Europa League? Perché ormai si va sempre in questa direzione. Che mi dici?
Ma io penso che sia veramente legato al discorso dell'Europa League. Ormai, anche domenica, la dimostrazione di tutti questi cambi nella formazione sono dettati al fatto di concentrarsi o di far capire magari alla squadra che l'Europa League è un traguardo irrinunciabile per la sua conferma, perché penso che se non dovesse raggiungere la vittoria nell'Europa League non è facile. Io credo che magari è però molto probabile che possa esserci un avvicinamento nella panchina del Milan.
Quindi lo tengono in sospeso se va in finale, cioè se arriva in finale lo conferma, fino a quel momento il Milan non decide.
Per me cambiare fa bene al Milan e fa bene a lui. Ho 5 anni che sta là, ragazzi. Cioè, dopo un po' devi cambiare.
Secondo
cioè,
me si potrebbe verificare l'ipotesi di Braglia, che io non ho sottovalutato giorni fa.
Cioè,
noi stiamo parlando del cambio dell'allenatore, ma se dovessero cambiare altre cose,
la proprietà, tu dici, vabbè.
Braglia secondo me non ha detto delle cose
sbagliate. Ferrari, sei d'accordo? È un futuro che dipende da questo? Oppure è segnato?
Era già stato sostituito nel 2020, se vi ricordate, già si parlava come un ex, a fine stagione va via, e poi dopo lui si è guadagnato con quelle ultime 12 partite di campionato la conferma.
Ragnik, è vero.
Sì, esatto. Quindi cioè, io non lo darei per morto.
Non lo
daresti. Vediamo come andrà, perché se lui si è presentato con un'Europa League in bacheca, dopo diventa difficile mandarlo via.
Certo.
Poi dopo, per carità, se la società nel tempo ha fatto con un altro allenatore, non lo sappiamo.
È un altro discorso, certo, assolutamente.
Io mi ricordo, per esempio, quando l'Inter, quando Conte si vedeva in giro per Milano e c'era ancora Spalletti, addirittura a poche centinaia di metri dalla sede dell'Inter, che chiaramente era una cosa scomoda perché ancora c'era un allenatore che stava lavorando. E mi ricordo lo fermò Bein Sports, e poi dopo Conte andò in trasmissione da Catelan e gli disse: prossimo anno allenerò una di queste tre squadre, e lui sapeva Catelan qual era la squadra perché l'aveva visto.
Quindi tu dici dipende, se non
l'abbia detto a nessuno, insomma, no?
ecco chiudo con Ricky, un flash.
Allora, quello che farà la società non lo so, sono sincero. La mia sensazione è che per la piazza non possa non bastare nemmeno l'Europa League. Cioè, ormai mi sembra che ci sia uno scollamento
sì.
È una sopportazione eccessiva, diciamo così, da parte della piazza e di Pioli, ma basta leggere i commenti dopo Monza. Cioè, questa una partita dopo 7 vittorie e 2 pareggi per far turnover in vista dell'Europa League e viene crocefisso in piazza. Direi che la piazza si è stancata di più.
Si è stancata. Bene, ragazzi, io vi ringrazio, è stato un piacere. Grazie a Braglia, a Ferrari e a Buscaglia.
Ciao Simone, ciao Ricky, ciao Fabrizio.
Ciao a tutti, sono in ritardo, mi fermo, torniamo tra poco.